Newsline Sera.
Sono le 18.33, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino ben trovati, la newsline serale di Controradio. Andiamo subito alle notizie, però prima vi volevo rendere conto di un messaggio che è arrivato al 342-8104-111, come sapete la rush hour, insomma a quest'ora cerchiamo di aiutarvi anche con le questioni che hanno a che fare con il traffico. E allora la notizia ci giunge da un nostro ascoltatore, ascoltatrice, che ci dice che hanno chiuso l'uscita verso Prato della la rotatoria dell'indicatore, forse per incidente la chiosa del nostro ascoltatore ascoltatrice è degenero totale, quindi situazione complicata, traffico a rotatore indicatore direzione Prato. E veniamo alle notizie: una legge per favorire l'organizzazione di consorzi al fine di riqualificare aree produttive in crisi o dismesse, ma anche per progettarne di nuove con strumenti di cooperazione istituzionale che potranno coinvolgere anche istituzioni, realtà sociali, economiche ed imprese private. È la proposta di legge illustrata in consiglio regionale dal capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli, dal consigliere regionale del PD e presidente della commissione sviluppo economico Gianni Anselmi e dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi. Il testo prende le mosse dalla proposta di legge formulata dai lavoratori all'ex GKN di Campi Bisenzio, che è stata poi rielaborata da PD e Movimento 5 Stelle. Entro la fine dell'anno il testo potrebbe essere discusso in aula. Sentiamo il capogruppo del PD in Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli.
Legge che nasce dal basso, ringraziamo per questo i lavoratori della GKN che per primi ci hanno fornito un testo di legge che è stato depositato, che poi è stato affinato, rielaborato. Grazie alla collaborazione anche tra la collega Noferi dei 5 Stelle e soprattutto poi la Commissione, il Presidente Anselmi, i nostri tecnici che vanno veramente ringraziati, una collaborazione anche con la Giunta che mette a disposizione le risorse finanziarie per poter partire con l'attuazione di questa legge. Una legge che fornisce uno strumento in più alla Toscana per poter provvedere a non perdere attività industriale o addirittura attrarre nuove imprese da collocare nell'ambito, e anche questa è un aspetto da sottolineare, prioritariamente laddove ci sono delle aree compromesse, degradate, oltre a dove ci sono attività industriali che entrano in crisi e che possono avere invece un nuovo sviluppo, una prosecuzione dell'attività attraverso il protagonismo dei lavoratori che mettono in cooperativa costruendo, come dire, nuove basi imprenditoriali.
E 400.000 euro, questa sarebbe la cifra stanziata in bilancio in vista dell'approvazione della legge che è stata presentata oggi. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, sentiamo.
Naturalmente è stato un lavoro coordinato fra Giunta e Consiglio, perché è evidente che la legge, se non è sostanziata dalle risorse per questi consorzi che ipoteticamente dopo questa legge si costituiranno, non ha senso. E quindi ho già previsto nella definizione del bilancio di previsione 2025, quello che approveremo a dicembre e che è il bilancio su cui supportare economicamente questa legge, 400.000 euro saranno risorse che servono per far partire questa legge. Vedremo nella sperimentazione che ne nasce che cosa possono portare. È una cifra che io ritengo sufficiente per lo start-up dei consorzi, poi vedremo lo sviluppo di questa, che è un'iniziativa assolutamente nuova. Io mi sento orgoglioso che a livello nazionale questa si presenta come un'esperienza, ripeto, tutta da sperimentare, ma su cui deve essere la volontà attiva per poter offrire l'opportunità di un lavoro nella direzione che il disegno è legge.
Controradio Newsline Sera.
Il primo G7 del turismo è iniziato ufficialmente questa mattina nel cortile di Michelozzo a Palazzo Vecchio. La ministra del turismo Daniela Santanchè ha accolto la ministra del turismo del Canada Soraya Martinez Ferrada, il vice ministro Sonny Perron, il vice direttore generale di mercato interno, industria, imprenditoria e PMI dell'Unione Europea Hubert Gams, la ministra delegata per l'economia e il turismo della Francia Marina Ferrari, il coordinatore federale per l'economia marittima e il turismo della Germania Dieter Gerold Janneck e il commissario per l'agenzia del turismo del Giappone Noaya Araikawa, il direttore per i media e internazionalizzazione del Dipartimento per la Cultura del Regno Unito Robert Spectrin Green, il vice assistente segretario per i viaggi, il turismo e gli Stati Uniti d'America Alex Lastri, e ha dato così il via ai lavori, lavori che sono proseguiti per tutto oggi nel pomeriggio. Poi la visita a Monteriggioni, i turisti non sono troppi ma non sono gestiti, ha detto Santa anche che ha parlato di un settore chiamato a un profondo rinnovamento e ha chiesto collaborazione tra pubblico e privato. Santanchè ha anche sottolineato come l'Italia sia una meta turistica tra le più importanti al mondo, molto gettonata anche per il turismo di lusso, e ha annunciato che verrà presentato un modello del settore innovativo valido per tutto il mondo, le nazioni hanno la stessa visione, ha detto Santanchè. A seguire la mattinata del G7 c'era per noi Sandra Salvato che ha raccolto la voce della ministra Santanchè.
I governi non possono più trattare il turismo come se fosse qualcosa di secondario, perché il turismo è assolutamente importante, il turismo mette anche insieme altri fattori che sono strategici per molte nazioni, quindi abbiamo tutti insieme convenuto che è importante dare una centralità al turismo per la crescita delle nostre nazioni. Dall'inizio del mio mandato io ho sempre detto che per la questione della gestione dei flussi non dovevamo subirla ma dovevamo gestirla, e che quindi era molto importante sviluppare nuove offerte turistiche, una nuova promozione, un nuovo racconto di quelle che sono le zone magari più interne o meno conosciute, che però esprimono, come per l'Italia ma anche per altre nazioni, una bellezza assoluta. Gestire il turismo vuol dire proprio questo, un turismo più diffuso, non soltanto, in questo caso parlo dell'Italia, per quelle città più note come questa, ma un turismo diffuso dove non sia una minaccia per le comunità locali, perché dobbiamo anche tenere presente il vissuto delle comunità locali che a volte vedono il turismo come qualcosa di fastidioso e non di opportunità. Il turismo deve essere sempre più un'eccellenza, perché bisogna anche cambiare il paradigma, che non è tanto più quanti turisti vengono in Italia ma come stanno e quanti soldi lasciano alle nostre comunità.
E sapete, nei giorni scorsi il Comune di Firenze ha presentato un decalogo per il turismo sostenibile. Al primo punto c'è il divieto per le K-box, le K-box e scatoline usate per gli affitti brevi, per mettere le chiavi con una combinazione, viene poi comunicata alle persone che arrivano nell'appartamento e che quindi possono fare sostanzialmente un check-in da remoto. Dalle K-box usate per gli affitti brevi non c'è solo un problema estetico ma anche e soprattutto di sicurezza, questo ha detto la ministra Santanchè, che in realtà nei giorni scorsi è stata un po' critica nei confronti della misura del comune. Onestamente sono d'accordo su quello che ha detto la sindaca Funaro, intanto sono veramente brutte da un punto di vista estetico perché vengono messe su questi palazzi meravigliosi, ma soprattutto mi interrogo anche sul tema della sicurezza, quindi insomma ha fatto un mezzo passo indietro per dire così. Come abbiamo detto poi nel pomeriggio, Santanchè ha accompagnato gli altri rappresentanti delle varie nazioni partecipanti al G7 del turismo su un treno turistico vintage fino a Monteriggioni. E Airbnb che ha sostenuto a lungo l'adozione della normativa nazionale per regolamentare gli affitti brevi in Italia, ha accolto con favore il nuovo sistema di registrazione delle strutture turistico-ricettive degli immobili in locazione breve turistica. La piattaforma perciò ha informato tutti gli host italiani circa l'obbligo di registrare registrazione presso il Ministero del Turismo e l'intenzione di rimuovere nel 2025 gli annunci sprovvisti del codice di identificativo nazionale. Questo quanto ha fatto sapere Airbnb. Ma che città sta accogliendo il G7 del turismo? Abbiamo raccontato nei giorni scorsi le proteste, i presidi, soprattutto da parte del Comitato Salviamo Firenze per Vivere. Poi ci sono anche i problemi dei quartieri, spazzatura ritirata poco, soste selvagge di bici e monopattini, transenne e cartelli di lavori vecchi. Come si vive a Firenze, in centro a Firenze? Noi siamo andati in via Santa Reparata, una strada emblematica a ridosso del mercato di San Lorenzo. Sentiamo le testimonianze raccolte da Raffaele Palumbo.
Io che abito qui praticamente sull'angolo tra via Santa Reparata e via Guelfa, mi ritrovo quotidianamente un cumulo di rifiuti che vengono abbandonati al di fuori dei cassonetti che poco intelligentemente sono stati posizionati proprio di fronte al portone di casa mia. In alcune situazioni non sono riuscito a uscire se non saltando sopra i rifiuti. Una situazione veramente intollerabile che si protrae da molti mesi, almeno da un anno, da quando i cassonetti sono stati posizionati qui, tolti da via Guelfa, dove fra l'altro si trovavano di fronte a un muro dove non c'è un portone e quindi, sebbene fossero comunque insomma abbastanza una schifezza, almeno non erano davanti a un portone di casa.
Tra l'altro, oltre a queste cose qui, c'è che, come è chiaro, il sudicio fa sudicio, siccome ci sono anche una serie di edifici non abbandonati, perché Sant'Orsola non è abbandonato, ma deve, come minimo, e non presidiato, anche se dopo un anno dalla firma della convenzione con i francesi non si è visto nessuno e penso nessuno verrà. Questo abbandono fa sì che ci siano anche attività non esattamente lecite, per usare un eufemismo, e sicuramente questo deposito di immondizia fuori dai cassonetti permette di nascondere abbastanza bene le attività illecite. Anche quelle ci sono, ma si scrive all'ARBE, si scrive all'assessorato all'ambiente, che poi di fatto è il nostro referente, che il nostro referente non è ARIA, è l'assessorato all'ambiente, perché a lui paghiamo la tariffa e poi lui decida di affidarsi ad ARIA, è un problema suo, ma nessuno risponde, come sempre, voglio dire.
Poi c'è questa cosa che devono cambiare il senso di marcia, dice che quando ricambiano il senso di marcia li tolgono. Per questo dice, non rompete troppo le scatole perché li stiamo per levare.
C'è un cartello che scrive che il senso di marcia doveva cambiare dall'11 ottobre.
No, non è cambiato, basta sì. Che sono ancora.
Alle 18.45 salutiamo e ringraziamo Cecilia Del Re, attuale consigliera di Firenze Democratica, ma ex assessore all'urbanistica del Comune di Firenze. Buonasera, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera a tutti.
Intanto auguri di buon compleanno.
Le facciamo... Grazie, è stato nei giorni scorsi.
Vabbè,
sì,
però...
davvero, grazie. Sì.
Vabbè, però veniamo all'attualità. Intanto le volevo chiedere, starà seguendo, immagino, le vicende del G7, una sua impressione così di quello che sta accadendo e le riflessioni che stanno venendo fuori.
Sì, dunque, sono giorni concitati e vedo un dibattito altrettanto frenetico, nel senso che da una parte vediamo le dichiarazioni della ministra Santanchè, di Briatore, ecco, che in qualche maniera nega anche che ci sia un problema overtourism, che ci siano delle conseguenze negative di flussi turistici non governati e incontrollati, e dall'altra ci sono sindaci che chiedono maggiori poteri per governare quei fenomeni che poi siamo noi sul territorio i primi a vedere e a dover governare per delle città vivibili. Quindi penso peraltro che il focus che ogni amministratore locale, insieme poi al governo regionale, a quello nazionale, debba avere è di come si tutela la vivibilità delle città e le comunità residenti. Ecco, non ha molto senso concentrarsi solo su un settore, ad esempio, ecco, il famoso decalogo del turismo sostenibile lo troviamo abbastanza inconsistente, peraltro con tutta una serie di azioni che già andavano avanti, o con una lotta alle key box che però pare più essere crusco del momento, e quindi diciamo delle flash mob anche che c'è stato al riguardo, rispetto appunto a invece come si riesce a tutelare le comunità residenti, la vivibilità, ed anche a utilizzare le norme che già in realtà sono vigenti, le norme che il governo nazionale ha recentemente dato e che consentono noi l'abbiamo fatto presente con un emendamento lunedì scorso in Consiglio Comunale, di allargare lo sguardo oltre il centro storico, perché se non si governano questi fenomeni anche al di fuori dell'area dove adesso, ecco, sono maggiormente concentrati i flussi turistici, però poi si rischiano questi fenomeni di vederli spostati fuori dal centro storico, e quindi occorre allargare lo sguardo, e oggi è possibile farlo, e anche, diciamo, di bloccare tutti gli affittacamere, bed and breakfast, le locazioni turistiche di tipo imprenditoriale in quell'area, la zona A, che è una zona che praticamente copre tutto il centro abitato di Firenze, quindi ben oltre il centro storico, dove abbiamo bloccato nel piano operativo gli alberghi. Ecco, non ha senso aver bloccato lì le attività ricettive, ma non ha anche le attività ricettive extraalberghiere, comprese adesso le locazioni turistiche di tipo imprenditoriale, perché, come dicevo, proprio le ultime normative le hanno trasformate in attività economiche se tu gestisci più di 3 appartamenti. Quindi occorre essere tempestivi, guardare all'esistente, alle norme esistenti, ovviamente continuare a chiedere maggiori poteri, ma allo stesso tempo, ecco, mettere in atto quelle politiche, dal tema della casa al tema dello sviluppo di politiche industriali, per creare comunque quell'occupazione e quella possibilità per i giovani poi di rimanere a Firenze, in modo tale che non vivano poi di rendita, perché se ci occupiamo solo, come dire, del turismo, di generare il turismo, ma non ci occupiamo della crisi in cui, ad esempio, verso il settore della moda ora, come abbiamo visto, ma non soltanto, oggi c'era il report sui giornali della Banca d'Italia, e per quanto riguarda la regione toscana, vedete,
sì, certo,
quanto esatto,
ne abbiamo parlato i notiziari ieri. Ora, io un po' scherzando, un po' no, nei giorni scorsi ho detto, leggendo le dichiarazioni prima di Sant'Anché e poi di Briatore, che effettivamente dall'alto dei loro yacht probabilmente l'overtourismo non esiste, cioè no, no, nel senso che in Costa Smeralda sono yacht di 30 metri,
sì, sono giù di lì, ecco, insomma, dalla realtà.
Probabilmente lì i grandi flussi turistici non ci sono, ma a parte gli scherzi, le volevo chiedere invece questa cosa che lei dice della presentite, no, in questo video che significa? Esatto. Perché soffriamo di presentite?
Sì, perché, ecco, quel video commentavo la delibera dove la giunta comunale ha allargato anche ad altre 3 vie fuori dal centro storico il blocco di nuovi ristoranti, e questo proprio per una nuova normativa della fine 2023 del governo in carica, che ha dato la possibilità di estendere questo blocco, e quindi di vietare nuove aperture di determinati tipi di attività anche fuori dal centro storico. Però, ecco, sono andati diciamo a bloccare nuovi ristoranti in 3 pezzi di strada, quindi il primo tratto di via Sinese, il primo tratto di via Pisana e poi in via Gioberti, dove i ristoranti sono già pieni, ecco, come dire, quelle strade sono già sature di attività di amministrazione, per cui il blocco è del tutto inutile, e quindi non c'è stato uno sforzo di guardare al futuro, no? Quindi di cercare di prevenire che questo fenomeno poi interessasse altre vie immediatamente fuori dal centro storico, e in particolar modo tutta la zona A, come dicevo prima, che è la zona in cui nel piano operativo invece abbiamo bloccato nuovi alberghi, che è la zona che va fino alle Cure, Gavinana, via Le Redi, insomma una zona molto ampia, ma che con la tranvia per di più e con le nuove infrastrutture è sempre più interessata anche qui da nuovi affitti turistici che interessano ormai anche queste zone, comportando un problema proprio per il caro affitti, hanno drogato il mercato immobiliare, nonché un problema per i nostri studenti universitari. Ecco, se non si allarga lo sguardo, ma si rincorre e basta un po' l'emergenza, quando però peraltro ormai non c'è più nulla da fare, quindi in qualche maniera non si intacca nemmeno un consenso, cioè se si vieta ma in realtà lì non c'è più nulla da aprire, non colpisci nemmeno nessuno, anzi diventa quasi un
sono poi buoi, sono già scappati dalla stalla. Grazie, esatto. Cecilia Del Re, Firenze Democratica, buona
a
serata.
Voi. Buona serata.
Buona serata.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della Ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena, fino al 2 aprile, al Museo 900 di Firenze. Info museo900.it. Star internazionali sul palco del Teatro Niccolini a Firenze.
Helen Mirren e Mikhail Baryshnikov. Ashley Felder nel musical Rachmaninoff e lo zar in prima mondiale e le grandi star della musica di Broadway.
Non perdere la klezmerata fiorentina il 20 novembre. Charles Fox, compositore di Happy Days, The Love Boat e Killing Me Softly il 27. L'American Sing-Along di Halsey Felder il 30.
Al Teatro Niccolini, la casa di Firenze on stage. I biglietti si acquistano su firenzeonstage.com.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 15 novembre alle 21, Norilsk di Enrico Falaschi e Giorgio Vierda. Uno spettacolo tra ecologia e storia, dal mito calcistico dello Spartak Mosca al disastro ambientale della città di Norilsk. Una riflessione su sport, libertà e sfide globali.
Lo schermo dell'arte torna a Firenze con 30 fra i migliori film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus sulla filmmaker americana Garrett Bradley. Evento speciale a Palazzo Strozzi con il film su Documenta 14, le pratiche femministe di artisti dell'America Latina, l'arte povera e i lavori video della generazione emergente. E ancora incontri e talks con autori e attrici. Lo schermo dell'arte dal 13 al 17 novembre al Cinema La Compagnia. Info schermodellarte.org.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Parliamo adesso del rapporto AIFA, l'Agenzia Nazionale del Farmaco, che sottolinea come i toscani siano in cima alla classifica per i farmaci di fascia C, ovvero quelli a pagamento con ricetta bianca. Ogni giorno nella nostra regione 236 cittadini ogni 1000 consumano una dose di questo tipo di medicinali, contro una media nazionale di poco superiore a 200. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Solo l'anno scorso la spesa complessiva è stata di 278 milioni di euro, una cifra importante che mette i toscani sotto i riflettori del rapporto AIFA. Si tratta dei farmaci prescritti dal medico su ricetta bianca che vanno però integralmente pagati. Ci supera solo la Liguria. Secondo dato interessante, la Toscana è ai vertici anche per quanto riguarda i farmaci di fascia A, sempre prescritti dal medico, pagati dallo Stato, ma ugualmente acquistati da persone che non dispongono della ricetta necessaria e che riescono comunque ad ottenerli con la compiacenza del farmacista amico. E siamo ad altri 100 milioni di euro. A questa spesa va inoltre aggiunta quella che riguarda i farmaci da banco, non acquistabili con la ricetta. Qui la spesa supera i 205 milioni di euro per 161 dosi giornaliere ogni 1000 cittadini. Dunque, tra farmaci di fascia A pagati comunque, farmaci di fascia C a pagamento e prodotti farmaceutici da banco, i toscani sono tra gli italiani che hanno la spesa media pro capite per farmaci più alta d'Italia. Per la fascia C, ad esempio, c'è stato nel 2022 un aumento del 18%, il doppio della media nazionale. Capire quando è successo e soprattutto per quali farmaci ci aiuta a fare chiarezza. Questo balzo in avanti è avvenuto durante e dopo la pandemia e riguarda soprattutto gli antidepressivi. Siamo quelli che ne consumano di più, 69 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti contro una media nazionale di 47. Un quadro estremamente inquietante, materia di riflessione per chi governa alla sanità nella nostra regione.
Entro l'inizio dell'anno prossimo sarà potenziata la presenza delle forze di polizia a Bologna e Firenze con l'arrivo di 310 tra poliziotti e carabinieri, 130 arriveranno a Firenze, 180 invece a Bologna. Questo quanto scrive il ministro dell'interno Matteo Piantedosi su X, sottolineando che le due città in un mese sono 5.600 le persone controllate, 19 soggetti arrestati e 69 quelli denunciati. Corteo regionale sabato a Firenze in solidarietà con il popolo palestinese. E in vista della manifestazione nazionale il 30 novembre, a promuoverlo Giovani Palestinesi d'Italia e Rete Libere di Lottare, con concentramento alle 15 in piazza Santa Maria Novella. Scendiamo per denunciare la totale complicità, dicono gli organizzatori, del governo italiano nel genocidio in Palestina e per opporci all'invio di armi in Israele contro le guerre imperialiste, l'economia di guerra e la militarizzazione dei territori. Sono 7 i giovani agricoltori premiati in Toscana da Coldiretti con il riconoscimento Oscar Green dedicato agli under 40. Buonasera a Francesco Panzacchi, che è delegato regionale ai giovani di Coldiretti. Grazie di essere con noi.
Salve, buonasera a tutti, grazie a voi.
Spieghiamo innanzitutto cos'è quest'Oscar.
Allora, questo Oscar Green è un'idea che nasce in Coldiretti, quest'anno siamo ormai alla 18ª edizione, è un'idea che nasce principalmente per andare a estrarre, passatemi il termine, dalle campagne quelli che sono delle idee innovative, aziende agricole di innovazione, quindi che fanno magari innovazione o che guardano alla resilienza con tipologie di sviluppo aziendale particolare, e andare a premiare quelli, principalmente i giovani, che cercano di portare avanti questo lavoro.
I premiati quest'anno sono Mattia Lusini, 26enne di Manciano, Grosseto, primo agricoltore e pilota della Toscana ad aver ottenuto l'abilitazione per poter impiegare droni per controllare, monitorare ma anche concimare e seminare i terreni. Poi c'è Podere Cantoni, azienda di Roselle, sempre in provincia di Grosseto, che offre pranzi, merende e cene a centimetro zero con vista sull'Aia. E tre fratelli delle Fave di Centaldo che stanno per lanciare il primo panettone dolce con la pregiata cipolla rossa di Certaldo. Poi l'azienda agricola HTS San Giuliano Terme Pisa, che ha sviluppato in collaborazione con l'Università di Pisa un super prato resiliente, cambiamenti climatici, insomma. Poi ce ne sono degli altri, però già queste ci rendono conto, Panzacchi, che stiamo parlando, no, noi abbiamo un po' un'idea generale, no, dell'agricoltore ancora, no, ancorato alle vecchie pratiche. Qui stiamo parlando, no, a parte di idee molto belle, innovative, ma anche di aziende che e persone che guardano al futuro.
Esattamente. Infatti l'agricoltura negli ultimi anni sta cambiando faccia totalmente. Con l'insidiarsi di nuovi giovani in agricoltura si sta sviluppando molto il settore tecnologico. Possiamo vedere il drone impiegato in agricoltura, che ovviamente facilita la tutela dell'azienda con una supervisione dall'alto, ma ci sono anche aziende che puntano molto sul prodotto di nicchia e sul far conoscere alla comunità quello che è vivere l'agricoltura, vivere nella natura, come per esempio passare una semplice serata o un semplice pomeriggio facendo un picnic in azienda.
Il futuro dell'agricoltura qual è, Panzacchi, secondo lei?
Il futuro dell'agricoltura sicuramente dovrà guardare sempre più avanti rispetto al periodo in cui è, perché dobbiamo adattarci a moltissimi cambiamenti che partono da quelli climatici a quelli burocratici, alle nuove politiche che arrivano dall'Europa, ma sicuramente sarà in grado di farlo perché sempre più aziende sono guidate da giovani.
Grazie Francesco Panzacchi, delegato regionale Giovani Coldiretti, buona serata.
Buona serata a voi, grazie.
I maestri del giornalismo raccontati al VSE da giornalisti e scrittori. Da ottobre a dicembre 6 appuntamenti ad ingresso libero presso la Sala Ferri in Palazzo Strozzi a Firenze. Giovedì 14 novembre alle 17.30, Oriana Fallaci. Anna Gorini, autrice del libro Una straordinaria antipatica. Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice, racconta Oriana Fallaci in dialogo con Riccardo Nencini e Olga Mugnaini. Info e programma completo vse.it. Herbeat. Torna il festival dedicato alle musiche del mondo e che pulsa con il ritmo del cuore e della terra. Venerdì 15 a Instabile, Favda in concerto. Musiche gnawa nordafricane, jazz, rock e blues. Sabato 16 al Teatro Carlo Monni di Campi Bisenzio, la straordinaria fisarmonica di Richard Galliano con il suo New York Tango Trio. Lunedì 18 al Teatro Puccini di Firenze, Napoli incontra il mondo con il concerto di Beppe Barra. Info eventimusicpool.it. Ce l'ho con l'olio, edizione numero 33. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pensimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi. In via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 9 a sabato 16 dalle 19.30 e domenica 17 novembre a pranzo dalle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-66-92-996.
Rock Contest 2024. In arrivo la quinta selezione.
con Stato Brado, Leo Noir, Lo Fai Le Fusa, Rosewood, Elena Romano e All the Others. Giovedì 14 novembre al Glue Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua e SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Controradio.